Buongiorno dottore! Consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
E diamolo davvero il buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e soprattutto a lui, il nostro medico di fiducia, Michele Pizzinini, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Dottor Pizzinini, tutto bene? Tutto a posto?
Io devo dare buon esempio, quindi non ho alternative.
Va bene, ci fa piacere insomma trovarla sempre in forma. Anche oggi il nostro consueto appuntamento del mercoledì mattina, ovviamente siete tutti invitati a partecipare, a dire le vostre, quindi vi ricordiamo anche il numero WhatsApp 366 12 61 060 e poi naturalmente anche i nostri numeri di telefono alla sede di Bolzano allo 0471 97 27 47 oppure nella sede di Trento allo 0461 39 11 86. Se avete dei dubbi particolari, il nostro dottor Michele Pizzinini resterà con noi fino a mezzogiorno. Oggi parliamo in realtà di un argomento che è già stato affrontato anche la settimana scorsa: sonno e obesità. Perché la signora Franca, caro dottor Michele Pizzinini, lei è un'ascoltatrice di Bronzolo, ci chiedeva come mai in questo periodo si parla tanto di disturbi del sonno e se è possibile, insomma, che chi dorme poco in realtà ingrassi più facilmente. Ma è vero?
In effetti direi che ultimamente se ne parla molto del sonno, forse anche proprio perché uno degli effetti di questo maledetto Covid è stato proprio, oltre che così alterare la percezione del gusto e dell'olfatto, anche alterare il sonno. Io per primo devo dire che l'anno scorso a marzo mi sono fatto appunto il Covid, quindi mi sono tolto il pensiero e praticamente dall'anno scorso, senza aver cambiato nient'altro, ci ho rimesso quasi un'ora e mezzo di sonno per notte. Quindi se prima dormivo una media di 7 ore alla notte, adesso 5 ore e mezzo direi che è un classico.
Ma questo, ci sono degli studi che lo dicono oppure?
Se ne parla sempre di più anche in letteratura di queste interferenze sul sonno, tant'è vero che anche a livello così di tipo commerciale ci sono sempre più aziende che propongono questi integratori per migliorare il sonno, questa la qualità del sonno. Sono integratori che magari contengono un po' di melatonina, contengono la passiflora, il biancospino, eccetera, però ormai così mi capita di osservare questi prodotti che vengono offerti e ce ne sono ormai 6-7 che evidentemente hanno acquisito una certa quota di mercato, perché altrimenti non verrebbe fatta tanta pubblicità. E in effetti si è visto che ormai da qualche annetto c'è una certa relazione tra la durata del sonno e l'aumento di peso. Cioè si è visto che paradossalmente meno si dorme e tanto più è facile ingrassare. Questo all'inizio sembrava fosse così una cosa un po' strana, un po' insolita, non ci si spiegava il motivo perché potesse accadere una cosa del genere. In realtà poi sono stati fatti tutta una serie di studi, tant'è vero che anche recentemente è uscito un articolo dove riassumeva un po' il contenuto di 18 articoli che parlavano di questo argomento, e in effetti sembra che una riduzione del sonno interferisca con gli ormoni che regolano il comportamento alimentare. Il nostro stomaco, per dire, produce la grelina. La grelina è l'ormone della fame. E in questo contesto, quando noi dormiamo meno, c'è una produzione eccessiva di grelina, quindi effettivamente abbiamo più fame, e invece c'è un'interferenza con la leptina. La leptina è un ormone invece che viene prodotto dal tessuto adiposo, dal nostro grasso, che informa il cervello sulla quantità di grasso disponibile. Quindi il cervello sa sempre quanto grasso c'è in deposito, perché appunto il grasso produce questo ormone, la leptina, in maniera direttamente proporzionale ai suoi depositi. Ecco che anche in questo caso si è visto che c'è una produzione di leptina, o forse un'interpretazione da parte del nostro sistema nervoso alterata, sbagliata, per cui noi effettivamente, dormendo meno, tendiamo ad ingrassare di più. E questo direi che è un dato abbastanza acquisito ormai nel corso degli ultimi anni.
Ma vale anche il contrario, dottor Pizzinini, cioè vale a dire chi dorme di più dimagrisce, no? Perché questo effettivamente potrebbe spiegare altre situazioni.
Potrebbe essere vero anche questo, che forse dietro a questa riduzione del sonno ci sta anche una qualità del sonno. Tant'è vero che si sospetta che possa essere anche l'aumento del peso che possa peggiorare il sonno. Sappiamo infatti che quando noi abbiamo persone in sovrappeso che hanno questo tipo di grasso viscerale, quindi che comprime il diaframma, quindi abbiamo quelle che vengono definite oggi le apnee notturne, ecco che allora durante la notte abbiamo una qualità del sonno peggiore. E questo tipo di sonno, ecco, altera un po', tende a dare questa sonnolenza diurna, tende a dare anche questa mancanza di voglia di fare attività fisica. Quindi potrebbe essere vero sia il fatto che dormire poco fa ingrassare, ma anche il fatto che ingrassare peggiora la qualità del sonno, quindi diventa quasi un gatto che si morde la coda.
Un circolo vizioso.
Il fatto di dormire e dormire invece, avere una buona qualità del sonno, indubbiamente questo permette di controllare meglio il peso. Purtroppo non è che dormendo tanto si dimagrisce di più, però ecco, è probabile che avendo una buona qualità del sonno indubbiamente siamo meno a rischio di aumento di peso.
Senta, e quanto invece, se è vero ovviamente, quanto lo stress incide anche su questo, cioè fa ingrassare?
Ecco, è un'altra di quelle cose che ormai se ne parla sempre di più. Anche lo stress effettivamente può far ingrassare, perché quando noi siamo stressati praticamente abbiamo una produzione di cortisolo. Il cortisolo è l'ormone dello stress, che è un ormone che fa aumentare la quantità di glucosio circolante e rende praticamente l'organismo così più orientato verso le malattie metaboliche. Allora, intanto dobbiamo spiegare un pochettino di cosa si tratta. Okay. Cioè, lo stress è una risposta ad una situazione, diciamo, d'emergenza. Quindi
che dovrebbe essere occasionale, invece spesso no, è prolungato.
Esattamente. Quindi immaginiamo che facciamo una passeggiata, c'è l'orso che ci rincorre, allora lì lo stress ci fa aumentare la paura di essere aggrediti, ci fa aumentare l'adrenalina in corpo. Ogni volta che abbiamo una scarica di adrenalina, il nostro fegato libera 10.000 molecole di glucosio e il cortisolo viene immediatamente liberato, proprio perché il cortisolo aumenta la quantità di glucosio che circola nel sangue. Quindi il cortisolo è l'ormone, ripeto, dello stress. Noi al mattino abbiamo una scarica di cortisolo perché dobbiamo affrontare la giornata, quindi dobbiamo ingranare, è un po' quello che riscalda i motori pronto per iniziare la giornata. Quindi lo stress è visto in un'ottica di breve periodo è indubbiamente importante, vantaggioso. Immaginiamo anche una situazione stressante come potrebbe essere quella di uno studente che ha un esame, allora per un mese è sotto stress, però a un certo punto lo stress si esaurisce, cioè questo, l'esame viene fatto, che poi vada bene o vada male, a un certo punto però il periodo stressante ha un inizio e una conclusione. Oggi sempre di più invece noi viviamo in questa condizione di stress cronico, quindi siamo sempre con questo stato d'animo un po' in apprensione. Basta pensare semplicemente anche al fatto di attraversare la strada, cioè ormai siamo in una condizione di questa produzione di cortisolo costante e continua, che ci tende a mantenere allora questa quantità di glucosio circolante sempre di più. E quindi il fatto di avere tanti zuccheri in circolo, questi poi a un certo punto devono essere tolti dal circolo e più facilmente vengono avviati alla produzione di grasso. Quindi indubbiamente, ecco, una situazione di stress cronico favorisce anche l'aumento di peso. È stato interessante anche, sono stati fatti alcuni studi per cui una volta si diceva che lo stress facesse aumentare il colesterolo. La cosa sembrava un po' così, una diciamo un'ipotesi più che altro. In realtà questo è stato verificato perché effettivamente uno studio su un gruppo di lavoratori a turno, quindi che lavoravano in una condizione diciamo più stressante perché avevano questa rotazione dei turni e quindi questo cambio anche di questi ritmi circadiani, questi orologi biologici che regolano la nostra vita, in effetti ecco questo gruppo di lavoratori con un ritmo di lavoro diverso avevano una produzione di colesterolo che era quasi del 35% rispetto ad una condizione di normalità. Quindi indubbiamente lo stress può far aumentare di peso come può far aumentare il colesterolo, quindi il rischio di malattie cardiocircolatorie.
Torneremo ovviamente sull'argomento tra pochissimo, ora spazio alla viabilità in A22, poi naturalmente la nostra buona musica, poi torniamo con il dottor Michele Pizzinini. E rientriamo, torniamo anche con il nostro super dottore Michele Pizzinini. Questa mattina ci occupiamo di sonno e obesità. Vi ricordiamo ovviamente che potete partecipare in diretta quando e come volete, vi ricordo anche il numero WhatsApp, il 366 12 61 060. Dottor Pizzinini, stavamo parlando di quanto anche proprio la qualità del sonno incide appunto sul nostro stato di salute in generale, poi nello specifico quando certo. Parliamo di peso, ma quanto si dovrebbe dormire la notte?
Dunque la quantità di sonno direi che varia soprattutto con l'età. Intanto il sonno è un momento molto importante perché durante il sonno praticamente il cervello si pulisce, cioè elimina tutte quelle scorie che si producono durante il giorno, quindi è importante dormire. E pensate che nei primi mesi di vita il bambino dovrebbe dormire addirittura dalle 14 alle 17 ore, cioè passa la gran parte della giornata appunto dormendo, perché a quel punto il bambino deve soltanto crescere. Poi già verso gli 1-2 anni il bambino passa 11, 12, 13 ore dormendo in una giornata. Verso i 6, dai 6 ai 10, 12 anni è normale dormire dalle 9 alle 11 ore mediamente. Poi man mano che passano gli anni, nell'età adulta, tra i 20, 25 anni e i 60 anni circa, è normale dormire le 7-8 ore. Questo sarebbe la quantità di sonno fisiologica, quella che fa bene, diciamo, che ristora proprio il nostro sistema nervoso e quindi anche gli organi durante la notte sono a riposo.
Io devo dire che avrei bisogno di dormire con i bambini.
Ma tu sei rimasta all'età dei 3 mesi.
Vabbè, grazie per la fiducia, dottor Michele Pizzinini. Senta un po', ma per avere a questo punto, quindi i dati appunto riferiti alle ore in cui è necessario e opportuno dormire, ma ci sono anche dei cibi che magari ci aiutano in questo senso o come devono essere distribuiti per garantirci anche una buona qualità del sonno?
Ma sì, indubbiamente. Io invito sempre appunto a fare molta attenzione alla distribuzione del cibo nel corso della giornata, a maggior ragione alla luce poi di questi studi che hanno visto che il sonno può interferire anche con la produzione e la regolazione di questi ormoni legati appunto al comportamento alimentare. Quindi il fatto di mangiare abbondantemente al mattino ci permette di bloccare la produzione di questo ormone della fame, la grelina, questo ormone con questo nome così strano, e che viene prodotto proprio dallo stomaco. Lo stomaco, quando è vuoto, produce questa grelina. La grelina va dal sistema nervoso e gli dice riempi lo stomaco. Quindi se noi al mattino, giocando d'anticipo, facendo una buona colazione, blocchiamo la produzione di questo ormone e quindi tendenzialmente anticipiamo questo senso di fame. E allo stesso modo, col passare delle ore della giornata, siccome poi noi durante la notte produciamo più facilmente l'ormone della crescita, il GH, che è un ormone che viene prodotto una mezz'ora dopo l'addormentamento, è un ormone importante perché noi è durante la notte che costruiamo, quindi se un bambino deve crescere sappiamo che cresce appunto di notte perché produciamo il GH, l'ormone della crescita. Ecco che allora alla sera è importante mettere il piatto proteico, perché in questo modo noi sfruttiamo meglio l'azione di questo ormone che costruisce proprio i muscoli. Quindi anche per una persona, per un adulto, è importante, ecco, stimolare la secrezione di questo ormone della crescita anche in un sessantenne, settantenne, perché in questo modo, ripeto, riesce a stimolare un mantenimento del tono muscolare, che tendenzialmente col passare degli anni invece tende così a declinare, e nello stesso momento il GH è un ormone che facilita la liberazione dei grassi, quindi fa sfruttare meglio l'utilizzo dei grassi. Quindi la distribuzione del cibo nel corso della giornata direi che è fondamentale.
E ci sono anche dei cibi che funzionano meglio degli altri, magari proprio per conciliarci un buon sonno?
Allora, molte volte la gente è convinta che ad esempio i carboidrati siano più facili da digerire, e quindi qualcuno alla sera preferisce i carboidrati perché ha la sensazione che la carne sia più difficile, più impegnativa da un punto di vista digestivo. La cosa non è assolutamente vera, nel senso che io tendo sempre a distribuire il cibo in maniera diversa, con i carboidrati durante il giorno e il pasto proteico alla sera cena, perché le proteine sono tutto sommato facili da digerire. Sembra strano, perché molte volte noi pensiamo che la carne sia più impegnativa, in realtà lo stomaco, forse perché siamo stati abituati a mangiare la carne per 2 milioni di anni, però le proteine, carne, pesce, uova eccetera, al pasto serale direi che tutto sommato conciliano il sonno, e non è assolutamente vero che tendono ad eccitare di più. Qualcuno lo sostiene, ma direi che per quanto riguarda la mia esperienza quotidiana la cosa non è assolutamente vera, perché risulta il pasto forse più facile da digerire. Qualche volta la gente alla sera si rimpinza di verdure, di insalatone, e il minestrone eccetera, questo qualche volta dà questo senso di gonfiore, questo senso proprio di dilatazione dello stomaco, che è quasi più un disagio che non il fatto di mangiare appunto un piatto proteico serale. Bello sarebbe mangiare il pesce 2 o 3 volte alla settimana. Sappiamo che noi, ad esempio, le linee guida per una sana alimentazione ci consiglierebbero di mangiare pesce almeno 2 o 3 volte in settimana, suggeriscono di consumarne circa un 400-500 grammi alla settimana, e in realtà arriviamo a malapena a 100-150 grammi in media per ogni persona al giorno, quindi avremmo dei grandi margini di miglioramento in questo senso. Però l'importante, secondo me, è in ogni caso tenere il piatto proteico.
E sul fronte invece magari delle bevande alcoliche, questo possono incidere sia sul livello di obesità che sulla qualità del nostro dormire?
Allora, l'alcol purtroppo noi ci dimentichiamo che è un ottimo combustibile. Per cui ricordo sempre che se un grammo di pane mi sviluppa 4 calorie e un grammo di burro ne sviluppa 8, l'alcol, un grammo di alcol ne sviluppa 7, quindi si comporta quasi più come il burro che non come il pane. E soprattutto sono delle calorie, diciamo, inutili, nel senso che se noi mangiamo proteine, grassi, carboidrati, eccetera, questi partecipano poi al metabolismo del nostro organismo, mentre l'alcol è una sostanza assolutamente estranea a tutti questi meccanismi, e quando viene ingerito in quantità eccessive, questo viene direttamente trasformato in trigliceridi, in grasso. C'è anche l'aggravante per le donne che non hanno l'enzima che parzialmente digerisce l'alcol ancora a livello dello stomaco. Nello stomaco c'è questo enzima, l'alcol deidrogenasi, che spezza la molecola dell'alcol e lo rende meno pericoloso. Quindi l'uomo ha questo enzima nello stomaco, le donne non ce l'hanno. Quindi le donne sono molto più sensibili all'azione dell'alcol o ai danni dell'alcol che non gli uomini. È per questo che anche per quanto riguarda la proposta, quello che suggeriamo per quanto riguarda un consumo di alcol così corretto, senza eccedere, si suggerisce di consumare 2 bicchieri di vino al giorno. In questo modo noi assumiamo una quantità di alcol che non è eccessiva, super facilmente smaltibile da parte del nostro corpo. Le donne possono berne soltanto 1 bicchiere, perché appunto risentono maggiormente dell'alcol, quindi il nostro fegato verrebbe così danneggiato maggiormente nella donna che non è l'uomo.
C'è una differenza di genere anche proprio sul sonno? Cioè chi tra uomo e donna dorme di più e meglio?
Sì, sembra che le donne dormano di più.
Posso certificare che è così?
Sì, e sebbene siano così studi così abbastanza se vogliamo relativi, però le donne, gli uomini forse sono più mattinieri, le donne tendono a dormire di più, però sono, diciamo, forse più dati empirici che non reali, ecco.
Senta, e chi invece ha difficoltà appunto, no, ad avere un buon sonno, a dormire magari svariate ore, insomma sappiamo che appunto i disturbi ci sono da questo punto di vista degli integratori, qualcosa che possiamo suggerire per conciliare invece il sonno?
Sì, come si diceva prima, ci sono ormai tantissimi integratori che possono appunto migliorare la qualità del nostro sonno, in particolare ecco quelli che contengono la melatonina. La melatonina è un ormone prodotto appunto dal nostro sistema nervoso, dalla ghiandola pineale, che ha un'attività di tipo regolatorio in base appunto alla lunghezza del giorno, regola appunto questi ritmi circadiani. La si usa spesso anche nella sindrome da jet lag, si dice, cioè quando facciamo dei viaggi e quindi facciamo difficoltà a sincronizzarci con l'orario nuovo, ecco che la melatonina ci aiuta a regolare meglio il ritmo sonno-veglia. Quindi direi che la melatonina in genere viene proposta un milligrammo, due, tre al massimo, e spesso è associata con altri principi così di tipo vegetale, che hanno un'azione blandamente così ansiolitica. E quindi sono degli integratori che vanno presi con una certa costanza, perché non sono certo dei farmaci che immediatamente mi inducono il sonno, e che tutto sommato un po' alla volta direi che effettivamente così, forse anche riducendo questo stato emotivo un po' eccitato e con un po' di melatonina effettivamente migliorano un po' la qualità del sonno.
Ecco, quando parla di una certa costanza, cioè quindi di fatto uno, come dire, si deve abituare un po' a farlo prima di dormire in maniera regolare, non al bisogno.
Sì, direi che vale la pena farlo se si decide di fare un tentativo in tal senso, di dire provo almeno per questi 2-3 mesi, perché il farmaco ha un'azione, induce il sonno in tempi brevi, quindi anche lì ci sono vari tipi di farmaci, ci sono appunto gli ipnoinduttori, quelli che inducono il sonno, che hanno un meccanismo d'azione più rapido, poi talvolta si usano gli ansiolitici eccetera, però ecco qui si entra in un ambito un po' diverso, e quindi qualche volta noi ormai viviamo in un mondo sempre così ansiogeno, così stressante, quindi effettivamente sono tutte cose che le persone non usano con una certa, direi, con una certa frequenza, perché capita spesso di sentire questo uso e talvolta anche abuso degli ansiolitici.
Allora, ci scrive sul nostro numero WhatsApp al 366 12 61 060 Piero da Bressanone, il quale dice, leggo il messaggio dottor Pizzinini: è vero che la melatonina fa le veci della ghiandola pineale, che sia nell'infanzia e adolescenza che poi si atrofizza, e quindi la melatonina supplisce? Adesso il messaggio è un po'...
Sì, no, è vero. Ecco, come dicevo prima, la melatonina viene prodotta appunto da questa ghiandola pineale, appunto, e in effetti è un, così chiamiamola, una ghiandola, un organo che tende ad atrofizzarsi con il passare degli anni, quindi è molto efficace appunto nei giovani, dopodiché soprattutto negli anziani direi che praticamente questa melatonina c'è in quantità veramente molto modesta. Quindi effettivamente l'integratore potrebbe fare quello che viene svolto in maniera molto efficace nei giovani, e che purtroppo invece è un meccanismo che tende ad essere perso poi col passare degli anni. Quindi direi che l'osservazione è indubbiamente giusta.
Adesso abbiamo anche un messaggio vocale giunto sempre al nostro numero WhatsApp. Direi di ascoltarlo insieme per sentire, insomma, quale domanda o dubbio c'è per il nostro dottor Michele Pizzinini.
Basta che non mi insulti.
Ma no, sentiamolo insieme.
Ma dormire troppo fa male?
Questa è una domanda, dormire troppo fa male, effettivamente. Ogni tanto me lo chiedo anch'io, dica dottor Pizzinini.
No, allora, il dormire troppo direi che se è fisiologico va bene, nel senso che noi non dobbiamo confondere quello che è un aspetto fisiologico con quello che può diventare una patologia. Oggi si parla tanto di questa narcolessia. La narcolessia è una condizione dove uno tende ad addormentarsi un po' in tutta una serie di situazioni, come può essere magari mi siedo semplicemente al bar a bere un caffè e mi si chiudono gli occhi, perché sedersi davanti alla TV o sul divano potrebbe essere anche normale. Certe volte però si sfora nel patologico, quindi indubbiamente oggi ci sono anche dei farmaci che servono per la narcolessia, che molte volte il dormire troppo, come si diceva prima, è correlato anche con queste apnee notturne, perché quando abbiamo delle apnee notturne il sistema nervoso non riposa a sufficienza di notte, quindi c'è questo stato di torpore, di sonnolenza anche durante il giorno, che è particolarmente pericolosa soprattutto per chi fa l'autista. Quindi le apnee notturne sono molto frequenti quando c'è un problema di grasso addominale, dove questo grasso spinge in alto il diaframma, i polmoni quindi si espandono meno durante la notte, i bronchi tendono ad essere ostruiti e quindi al sistema nervoso non arriva una quantità di ossigeno sufficiente e la qualità del sonno è scadente, durante il giorno rimane una sonnolenza. Quindi se dormire tanto può essere assolutamente buono e vantaggioso se lo si fa di notte in condizioni normali, la sonnolenza diurna invece è un indice di qualche cosa che non quadra.
Ringraziamo allora i nostri radioascoltatori, ovviamente il nostro super dottor Michele Pizzinini, che ritroveremo mercoledì prossimo.
Alla prossima settimana.
Ciao!